una prima metà di Diderot dedicata al rapporto tra donne e architettura. Allora, qual è stato intanto il contributo delle donne allo sviluppo dell'architettura moderna e contemporanea? Il lavoro delle pioniere dell'architettura, ma in generale il rapporto tra mondo femminile, pensare, progettare, costruire abitazioni, in che modo ci permette di rileggere la storia dell'architettura e immaginare nuove forme costruttive? Carmen Espérel, progettista pluripremiata che insegna a Madrid alla Politecnica e dirige il gruppo di ricerca Collective Housing, ha da poco pubblicato anche in italiano il suo libro Donne architetto nel movimento moderno. È uscito per le edizioni Christian Marinotti in italiano, all'interno della collana Il pensiero dell'architettura. L'ha incontrata per noi e sentiamo insieme in servizio Barbara Camplani.
La historia está hecha por el poder, ¿no? Y en aquel momento el poder lo tenían los hombres, está hecha por historiadores.
La storia, lo sappiamo, è scritta dal potere. Fino a poco tempo fa il potere era in mano agli uomini, agli storici. Il lavoro delle donne è rimasto spesso taciuto, trascurato, ma la storia è una materia viva. Oggi è importante ripercorrerla da un'altra prospettiva e trarre nuovi insegnamenti. Questo saggio è nato dopo la fine del mio lavoro di dottorato, che avevo incentrato sulla figura di Eileen Gray e sulla sua casa E1027, costruita nel sud della Francia.
Un capitolo che io avevo parlato sul mondo della femminile in relazione all'architettura, anche un poco antropologico.
Già lì avevo iniziato a indagare il rapporto fra mondo femminile e architettura, anche da un punto di vista antropologico. Nei 7 anni di tesi e nei 5 successivi ho scoperto molte nuove informazioni. È stato come imbattermi nella punta di un iceberg. Sotto la superficie c'era un mondo enorme, straordinario e meraviglioso.
È molto interessante in suo ensaggio.
In effetti, in tutta la prima parte del libro, lei spazia fra storia, antropologia, archetipi e studia una serie di comunità primitive interrogandosi sul rapporto fra uomini e donne e l'oggetto architettonico per antonomasia, potremmo dire, cioè la casa. Cosa ha scoperto?
Lo primero es saber que no en todas las los momentos de la historia la mujer ha estado relegada del mundo de la arquitectura.
La prima scoperta è che nel corso della storia la donna non è sempre stata esclusa dal mondo dell'architettura. In molte società primitive nomadi, dove i lavori erano distribuiti in modo più egualitario e dove veniva riconosciuto il valore di tutti, uomini, bambini, donne, anziani, spesso erano le donne a montare e disfare le tende. E queste tende rispecchiavano l'esigenza delle donne di raggrupparsi e di stare insieme, con degli spazi comuni.
E luego también es fundamental la cuestión, digamos, delle relazioni di parentesco, no?
Il secondo elemento fondamentale è stato scoprire l'importanza dei legami e delle strutture familiari. Le diverse composizioni familiari hanno un'influenza sulle strutture, non solo sociali, psicologiche, politiche ed economiche, ma anche spaziali. Le diverse società si rispecchiano nel modo in cui è costruita una casa. La casa è espressione viva e diretta della società. E se si paragonano una tribù matrilineare e una patrilineare, ci si accorge che l'espressione della casa cambia completamente.
L'altra patrilineale e l'espressione della casa è completamente distinta.
In che modo?
Beh, innanzitutto quando chiedo ai miei studenti quale sia la casa della comunità matrilineare, sbagliano sempre. Siamo indotti a credere che tutto ciò che è rotondo e morbido sia femminile e ciò che è spigoloso maschile. E invece la casa matrilineare è molto più geometrica, uniforme e funzionale di quella patrilineare.
Los grupos matrilineali, digamos, funcionan más horizontalmente, hay un trabajo más colectivo.
Le società matrilineari funzionano più orizzontalmente, il lavoro è collettivo e condiviso. Di conseguenza la casa è più omogenea nei suoi diversi spazi, meno gerarchica. Nella comunità patrilineare, invece, il capotribù e la sua discendenza impongono una gerarchia fortissima. La casa è molto più gerarchizzata e individualista, con simboli di potere assenti nelle case matrilineari, che sono molto più orizzontali e, potremmo dire, democratiche.
Orizzontali, no? Molto più democratiche, entre comillas, no?
Ma arriviamo al Novecento, il secolo in cui compaiono le prime donne architetto vere e proprie. Eileen Gray, Lili Reich, Charlotte Perriand, Margarete Schütt-Liotzky, lei ha selezionato quattro pioniere, quattro eroine dello spazio, heroínas del espacio, questo è il titolo originale del libro in spagnolo, ma in generale, dottoressa Espejel, in che modo le donne parteciparono e contribuirono al cosiddetto movimento moderno?
Tienes que pensar que ese comienzo del siglo es convulso.
Dobbiamo ricordarci che si tratta di un inizio di secolo convulso. C'è una rivoluzione in tutti gli ambiti. Finisce l'età vittoriana e con essa tutta una forma di vivere. E poi subentra l'orrore della guerra. C'era il sentimento che il sistema di vita precedente non aveva funzionato e che bisognava inventare un nuovo sistema. E in questa ondata di cambiamento fanno comparsa anche le donne, rivendicando un nuovo ruolo. Per quanto concerne il mondo dell'architettura, non era facile, non avevano accesso alle università, quindi si fanno strada come riescono. Le primissime donne non erano architette di formazione, ma designer di interni o di mobili, sarte, pittrici, fotografe, che riescono a intrufolarsi come da delle fessure nel mondo dell'architettura.
E all'entrare nell'architettura, per esos lugares, pues ellas sí que se dedican fundamentalmente, al principio, no, a hacer.
E in quel momento iniziale il loro impegno e contributo si focalizza soprattutto nel cercare di rendere più abitabili i nuovi spazi della modernità, che fino ad allora erano estremamente freddi, neutri, algidi. È straordinario il caso di Margarete Schütt-Liotzky, la prima donna a ottenere una laurea in architettura in Austria. La sua vitalità e il suo impegno sociale la portano a occuparsi delle architetture per i più deboli, quelle che oggi chiamiamo spazi di cura e dei luoghi in cui fino ad allora le donne erano relegate, come la cucina. È sua la cosiddetta cucina di Francoforte, nata all'interno dello straordinario gruppo capitanato da Ernst May e crea anche nuove architetture per bambini e spazi di condivisione.
Hay algunos adjetivos que usted utilizó en su ensayo para. Ci sono delle caratteristiche o qualità come l'essere accogliente, abitabile, la dimensione della vita comunitaria, l'attenzione per la dimensione della cura, che lei, lungo il suo saggio, usa più volte per descrivere le abitazioni pensate o costruite dalle donne. Ecco, guardando al presente e poi al futuro, secondo lei ci sono delle qualità, diciamo, femminili che oggi gli architetti, uomini e donne, potrebbero o dovrebbero valorizzare,
desarrollare e tenere in cuenta?
Bueno, la verdad es que es muy bonito eso que me preguntas.
È una domanda molto bella. Io sento una spinta fortissima che cerca di portare l'ambito domestico all'interno del mondo urbano e delle città, di rendere pubblico ciò che prima era intimo e privato, lontano dalla dimensione politica. In architettura, per esempio, c'è una riscoperta del valore del piccolo che nell'epoca dei grandi fasti architettonici era stato trascurato. Oggi, anche a causa della crisi, stiamo scoprendo che è fondamentale lavorare sulle cose piccole, sulla prossimità con materiali minori, evitando la magniloquenza.
E se vemos, per esempio, non so, la pujanza dell'architettura latinoamericana.
In questo senso una grande spinta arriva dall'architettura latinoamericana che rivendica la necessità di un'architettura più misurata e sostenibile. Un altro esempio sono le abitazioni europee più contemporanee. Cosa si cerca oggi? Si cercano spazi condivisi, luoghi dedicati alla cura, abitazioni dove c'è l'individualità ma c'è anche la vita comunitaria e collettiva. Tutto questo è legato alla traccia avviata dalle donne architette del XX secolo e anche dal modo di lavorare delle tribù matrilineari, più orizzontali e meno verticali e gerarchiche.
E in questa maniera di lavorare un più orizzontale e meno gerarchica e verticale.
Il servizio lo sentivamo di Barbara Camplani, l'intervista a Carmen Espejel, la progettista che insegna alla Politecnica di Madrid. La prima pagina di oggi dedicata a donne e architettura, una seconda pagina arriva tra poco. Avremo Maristella Casciato, storica dell'architettura e curatrice presso il Getty Research Institute di Los Angeles.